Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Psychonauts.
Oh, un gioco che ci avete consigliato in tanti. Citiamo ad esempio Fabris dal gruppo Telegram ed Edgard89 che ci hanno detto la loro. Questo gioco è molto molto importante, molto particolare. Vedremo di analizzarlo un po' nel dettaglio. Ringraziamo già che ci siamo i nostri mecenate. Davio, Ark, Vanak, Rick Hunter, Coach, Craven, Herschmidt, Sukhoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Groll e Bario. E quindi grazie a tutti quanti, un bel cin cin tutti insieme a tavola, continuate a supportare il nostro progetto su Ko-fi, trovate il link nella descrizione.
E vi ricordiamo inoltre che potete lasciare la vostra voce all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi seguendo i link su appunto enciclopediadeivideogiochi.it che potranno essere inseriti nei vari episodi. Infatti lasciandoci i vostri messaggi vocali su aneddoti, pensieri o anche aggiunte che pensate vadano inserite nella pagina dedicata dell'episodio diventeranno parte dell'episodio stesso.
E quindi grazie ancora a tutti, questa è anche una puntata speciale, come sapete nelle nostre puntate di numero pari di solito abbiamo un ospite, abbiamo scelto un ospite molto particolare, già stato presente su Enciclopedia dei Videogiochi perché è stato una delle voci in Elf Points. Abbiamo con noi Lobby Frontali, bentornato.
Ciao, ciao, che bello essere tornati. Lo prendo per un complimento per ospite molto particolare, dai, prendiamo il lato buono.
Diciamo che sei perfetto per questo tipo di gioco, perché Psychonauts proprio c'entra con la psicologia. Tu sei uno studioso, una persona che ha a che fare con le cervelle, il tuo nickname, insomma, è molto esplicativo, Lobby Frontali, un bel gioco di parole. Insomma, ti abbiamo invitato perché ci teniamo a sapere la tua su questo gioco.
Sì, diciamo, io sono proprio psicologo e mi occupo proprio di cervella e digitale. E cosa è più digitale di un bel videogioco e di un videogioco in cui ci sono tante cervella, si viaggiano nella mente e non poteva essere il gioco migliore di cui poter parlare, dai.
E già che ci siamo, salutiamo anche l'altro tuo collega, Sebastiano Pocchi, che è stato nostro ospite in Elf Points di quest'anno. Con lui sarà costruita una puntata apposita che sentirete più avanti, probabilmente nella prossima stagione. Però insomma lo salutiamo, quindi ciao Sebastiano.
Ciao.
Ciao. Hai già introdotto prima quello che pensi di Psychonauts, come è legato anche alla tua professione, ma nel caso specifico, ed è una domanda classica che facciamo agli ospiti, è come mai ne vuoi parlare proprio nell'enciclopedia dei videogiochi?
Perché a voi vi voglio bene, vabbè, ora dovete farmi la donazione voi per avervi detto sta cosa, vabbè. No, ma soprattutto perché è un titolo che merita di essere discusso, di riscoprirlo, di giocarci, a prescindere dal fatto che tratta la psicologia in un certo modo e la salute mentale in un certo modo. A prescindere da questo, io credo che comunque sia un grande gioco, uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Nella top 10 ci entra abbastanza largamente, diciamo, abbastanza agevolmente. E a parte questo, cioè, è comunque un'opera prima di una casa di produzione che amiamo, almeno noi che siamo qui presenti amiamo particolarmente per la sua costante originalità, costante importante essere, diciamo, comunque essere abbastanza non mainstream, fare sempre qualcosa di sperimentale, di particolare. Questa è stata la sua prima vera sacrificatissima e faticosissima sperimentazione, anche se, diciamo, l'autore assolutamente non è di primo pelo,
Proprio per questo, visto che consigliamo vivamente di giocare a questo gioco, perché deve far parte della vostra enciclopedia dei videogiochi, vi consigliamo sicuramente di giocarlo e di aspettare a ascoltare questa puntata. Comunque nella parte 2, la prossima, non faremo spoiler nella prossima parte, mentre gli spoiler cominceranno a esserci quando parleremo più della storia nella parte terza, giusto per darvi il tempo, insomma, tra una canzone e l'altra che ascolterete, per eventualmente fare pausa e passare a un'altra puntata.
E ora, prima di addentrarci nell'atmosfera onirica, spirituale e psicologica di Psychonauts, con tutte queste PS e allitterazioni, ascoltiamoci uno dei brani della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Psychonauts, un gioco del 2005 sviluppato da Double Fine Production e pubblicato infine da Majesco Entertainment. Ed è uscito per PC, Xbox, PlayStation 2 e poi anche successivamente per sistemi Macintosh e Linux. Ed è già molto interessante, ancora prima di parlare delle meccaniche di gioco, della storia, di tutto quello che fa parte del gioco fatto e finito, è molto interessante partire dalle origini e dalla travagliata, possiamo dirlo, epopea dello sviluppo di questo gioco, a partire dal team stesso, questo Double Fine Production, che si ritrova con, in un certo senso, un cast di tutto rispetto, a partire dal suo punto, della sua gioiello da punta di diamante, ovvero un certo signore chiamato Tim Schafer.
Eh sì, proprio di Tim Schafer ne abbiamo parlato nella nostra monografia dedicata a lui. Abbiamo visto la sua carriera, come nasce da LucasArts, ha ovviamente collaborato ai Monkey Island, a Day of the Tentacle, per poi diventare capo progetto di Full Throttle. Full Throttle che sarà un gioco fondamentale e un po' un seme da cui nascerà poi questo Psychonauts. Ad un certo punto della sua carriera Tim Schafer decide di abbandonare LucasArts per fondare Double Fine, e appunto Psychonauts è la prima epopea, la prima proprio lo sentiamo tutti così, perché è molto travagliato questo processo creativo che ha portato al gioco, che esce nel 2005, ma ci sono 4 anni di sviluppo, quindi un ciclo sviluppo molto lungo, soprattutto per questi tempi.
Sì, 4 anni di sudore e sangue e anche cacca, e adesso spieghiamo perché. Perché Tim Schafer, abbiamo detto, diciamo, i semi, come hai anticipato tu Ace, sono stati buttati quando stava sviluppando Full Throttle, perché Tim Schafer aveva previsto una sequenza onirica in cui Ben doveva recuperare un suo ricordo bloccato nella sua mente, e per farlo doveva inghiottire un bel peyote e farsi un bel viaggio onirico e in mezzo al deserto. Dalla LucasArts dissero: mi sa di no, che tu sta cosa non la fai, e viene tagliata fuori. Però comunque st'idea di viaggiare nella mente gli è sempre, diciamo, rimasta accesa. Quest'idea di viaggiare nella propria mente, poi che poi è diventato viaggiare nelle menti, gli è sempre rimasta accesa, gli è sempre rimasto questo pallino. E poi, dopo aver sviluppato Grim Fandango, decise quindi di andare via e fondare la sua azienda, la Double Fine, che inizialmente il luogo era in un ex fabbrica di scarpe, o meglio di zoccoli, che era in tipo un enorme garage. Questo enorme garage però aveva diversi problemi. Uno, intorno ci trovavano tanti di quelle siringhe, poi quando pioveva si allagavano ed esplodeva letteralmente la cacca dei gabinetti, ecco perché c'era anche la cacca in mezzo. Se d'inverno si attaccavano un'altra riscaldino, saltava tutta l'elettricità. Comunque, diciamo, il luogo già di per sé iniziò a far capire che sarebbe stato un lungo viaggio e doloroso quello della creazione di Double Fine. Ora sono in altri uffici molto più fighi, ma all'inizio bisognava accontentarsi, diciamo così.
Questo inizio un po' da garage band, mi viene da pensare ai gruppi musicali, ovviamente è stato anche travagliato all'interno, perché non solo in questi 4 anni hanno avuto parecchie difficoltà, come già detto, anche solo a trovare un posto dove poter sviluppare questo gioco, ma anche i cambi di direzione e scelte tecniche all'interno della programmazione, perché l'idea di Tim Schafer a volte andava in contrasto con quella di altri sviluppatori all'interno del team. Un aneddoto forse che ricordo con particolare enfasi era proprio per la creazione dei mondi, degli schemi presenti nel gioco, perché c'era un team di sviluppo tecnico, quelli che si occupavano appunto del design dei livelli, e il comparto artistico. Tim Schafer aveva deciso pian piano di lasciare al team artistico a creare prima l'idea e formare il mondo per dargli quel tocco più imprevedibile, il tocco istrionico e assurdo e astratto che ha giustamente questo gioco, e ovviamente il team di sviluppo design aveva storto il naso e aveva portato a sostituirlo quasi in toto. Quindi questa idea coraggiosa e innovativa ovviamente si è scontrata con molte opposizioni, e che non hanno fatto altro che allungare ancora di più i tempi di sviluppo.
Sì, anche perché loro non sapevano sviluppare un platform. Lui, Tim Schafer, vuole sviluppare un platform perché aveva annusato, giustamente, che l'epoca delle avventure grafiche era un po' calante, ma anche per togliersi, diciamo, questo stereotipo da creatore di avventure grafiche. Quindi vuole avventurarsi nel mondo dei platform, che all'epoca, diciamo, erano ancora di moda, diciamo. Lui soprattutto si ispirò soprattutto a Rayman 2, ma anche a Super Mario, anche a Tomb Raider, tutti, diciamo, questi giochi in cui si navigava tridimensionalmente. Quindi gli venne sto pallino di fare sto gioco tridimensionale di platform senza avere alcuna idea di come farlo, e con il team intero che non aveva alcuna esperienza. Quindi i primi 2-3 anni di sviluppo servirono per ingranare, per capire, per creare un workflow vero e proprio, ma furono degli anni disordinatissimi, anche per una questione anche di finanziamenti, perché inizialmente avevano trovato un accordo con la Microsoft per farlo uscire sulla Xbox. Poi quando cambiò la direzione, la parte gaming, diciamo, di Microsoft, che cambiò il direttore Ed Freeze, quelli che rimasero, quelli che ci misero a capo, andarono a rivedere un pochino tutti i progetti in sviluppo e videro che comunque c'erano queste che non riuscivano a portare a termine delle milestone precise, e fecero dei focus group e dissero che comunque le tematiche, comunque li cancellarono, comunque li sfancularono, scusate l'espressione. E nei mesi successivi furono molto duri per recuperare dei fondi. Infatti Tim Schafer di nascosto con i suoi soldi continuò lo sviluppo, e poi prese in prestito circa, chiese a un suo amico di farsi dare in prestito circa 250.000 bigliettoni, dollari quindi, che solo negli ultimi anni, solo negli ultimi tempi abbiamo capito, è stato rivelato che fosse stato Will Wright. E nel frattempo trova anche la partnership con la Majesco, che glielo pubblicò, allungando, comunque, estendendo anche la pubblicazione non solo su Xbox ma anche su altre piattaforme, quindi Windows e PS2.
È proprio interessante questa cosa di Will Wright, perché ha appena finito di vendere Maxis a EA, quindi effettivamente ha un bel po' di cash dalla sua parte, e la richiesta di Tim Schafer arriva giusto giusto. Quindi bello vedere come vengono reinvestiti i soldi in un'azienda, questa Double Fine, che è ancora in partenza. Will Wright ci crede all'idea di Tim Schafer. E volevo un attimo tornare indietro proprio sull'idea, perché si nasce da questo viaggio mentale nella mente di Ben, di Full Throttle, poi diventa, lui parlandone con i suoi amici, viene ritirata fuori durante una discussione questa idea, gli dicono sì sì dai parlaci di quel gioco dove viaggiavi nelle menti delle persone, e praticamente questa, che è un'informazione quasi un telefono senza fili sbagliato, no, perché doveva essere la mente di una persona, fa scaturire a Tim Schafer l'idea, cavolo, è ancora meglio questa idea, il fatto di viaggiare nelle menti di altre persone, che sarà alla base di questo titolo. E l'altra cosa è che proprio in quelle scene, appunto, di amici che parlano dei propri progetti eccetera eccetera, ad una battuta di uno dei commensali un'altra persona gli dice: ma di che colore è il cielo nel tuo mondo? Un'espressione abbastanza colorita, insomma, per dire ma sei pazzo, che però risuona tanto con quello che dice Schafer, perché effettivamente gli viene in mente che i mondi delle persone, ciascun mondo delle persone ha un colore tutto suo, è personale, completamente esprime la propria personalità, il mondo di qualcuno. E quindi queste idee macino per anni, per poi appunto essere tradotte in questo platform con tutte le difficoltà che ci sono state. Però si vede come ci sia, lo stesso Schafer nelle sue interviste è sempre sul ho queste idee e devo realizzarla in qualche maniera, devo farcela, e quindi lo vedi come va avanti parecchio a rimuginare su queste idee, e poi pian piano si forma il gioco.
Sì, a un certo punto diventa una vera e propria missione, proprio io ci ho investito tanto, devo farcela, e alla fine ce l'ha fatta. L'unico problema è che è uscito nel 2005, praticamente quando pochi mesi dopo, anzi quasi contemporaneamente, è uscita l'Xbox 360, le console di nuova generazione, diciamo così, e si era perso un po' l'interesse per questi platform tridimensionali, e questo un pochino ha condannato all'oblio Psychonauts, e come tanti titoli creati da Tim Schafer, sono più titoli che hanno avuto successo di critica enorme proprio alla pubblicazione, ma di pubblico più col tempo si è creato una sorta di culto, e poi hanno avuto un certo successo, ma all'inizio è stato considerato il miglior gioco che nessuno ha mai giocato, praticamente.
Esatto. E a proposito di vendite, parliamo di un budget che alla fine ha raggiunto i 13-14 milioni di dollari per solo 400.000 copie vendute nel primo anno di uscita, quindi veramente poco. La cosa interessante è invece quello che è successo nel corso del tempo, perché appunto, come ha giustamente detto Lobby, il gioco è nato con l'idea di fare il platform che andava di moda a fine degli anni 90, inizio anni 2000, quindi appunto nel 2001 poteva anche essere un ottimo titolo, pensate ai vari Banjo-Kazooie che sono usciti e giochi insomma di quella caratura lì, anche Conker, ce ne sono tanti di questo tipo. Nel 2005 siamo in piena esplosione di GTA San Andreas, dei giochi un pochino più maturi, arriverà God of War, arriveranno tutti quei giochi action più per un pubblico adulto, ma soprattutto open world o comunque con un mondo molto più allargato. Qui non coglie il segno questo gioco, ma lo coglierà nel tempo, essendo un gioco di culto. Il fatto che Majesco ad un certo punto non potrà più pubblicare il gioco, perché appunto avrà altre vicissitudini il produttore, i diritti ritornano nelle mani di Double Fine, che autopubblica e quindi sbarca su Steam il gioco. Il fatto che sia stato incluso in Humble Bundle, in tantissime insieme di giochi che potevi comprare contemporaneamente, c'è la famosa frase che è venuta fuori, che sembra che questo gioco sia nella libreria di tutti comunque, perché in un modo o nell'altro ti è arrivato il gioco, e infatti ha venduto tanto, ma nel corso del tempo. Questa cosa porterà poi al sequel Psychonauts 2, che ci ha messo 16 anni ad uscire, però insomma si vede come la voglia e soprattutto il tempo è giusto per poter parlare di psicologia nei videogiochi, e Psychonauts 2 è un gioco che ha venduto da solo 1.700.000 di copie, quindi decisamente un successo per Double Fine, ed è l'ultimo titolo attualmente che siamo ben contenti di apprezzare adesso, e ne parleremo sicuramente in un altro episodio.
Ottimo che ne parlerete, perché merita tantissimo anche il suo seguito. Però non ci può essere Psychonauts 2 senza il primo. È vero che Tim Schafer voleva assolutamente discostarsi dal mondo delle avventure grafiche e creare un platform, però il lupo perde il pelo ma non il vizio. Infatti chi ha giocato Psychonauts, oppure chi non l'ha giocato, fidatevi, è praticamente un'avventura grafica camuffata da platform tridimensionale, perché elementi sia di dialoghi sia di enigmi sono palesemente presi a piene mani da quelle che sono le avventure grafiche vecchio stile. Non cerca di nasconderlo in realtà, anche se è molto ben mitigato da tutta la parte, il comparto platform d'azione.
Sì, diciamo che la parte che è rimasta è proprio lo storytelling, il come viene raccontata la storia, perché tu nell'interagire con i vari personaggi, e quindi sei in un mondo 3D e vai in giro e puoi usare il tasto di dialogo per ascoltare fare qualcosa. Questi dialoghi cambiano nel corso del tempo e quindi fanno vedere come si evolvano le singole storie dei personaggi secondari, e quindi è proprio un modo di raccontare la storia in questa maniera, senza grosse cutscene all'interno del gioco, ma appunto con tanti dialoghi, tante parti che avanzano pian piano man mano che interagisci, risolvi puzzle, vai avanti, esplori un'area nuova, e quindi ha proprio il senso di avventura da questo punto di vista.
Questa vena creativa nel mescolare le carte e mescolare più generi, come avete appunto appena detto, dell'avventura grafica camuffata nel platform 3D, è un marchio di fabbrica che rimarrà a Double Fine. Ne abbiamo parlato anche in un episodio abbastanza recente di Brutal Legend, anche lì dove non si sprecano le citazioni allo stesso Psychonauts, ovviamente gioco della stessa casa, e hanno fatto il mix, come avevamo già citato, ed è quindi un ottimo testamento all'idea creativa e al punto di forza dello stesso Tim Schafer, che giustamente in un certo senso pensa a dei giochi innovativi. Ci sono tante volte dei giochi che sono considerati cloni di altri, oppure giochi che osano troppo e mescolano tantissimi ingredienti per un risultato molto spesso confusionario, e in questo caso la giusta dose di elementi diversi è sempre stato molto apprezzato, nonostante non sempre magari dal punto di vista commerciale, come avete citato prima.
Poi questi elementi di avventura grafica che ritornano in Psychonauts sono ad esempio la musica, il sonoro, perché abbiamo al timone del reparto sonoro il caro Peter McConnell, che è quello che ha fatto la colonna sonora di Grim Fandango, per intenderci, altro titolo di cui abbiamo già parlato, e che ritorna qui a dirigere delle musiche che hanno quel senso di iMuse che abbiamo già visto insomma in Monkey Island, in cui le musiche cambiano tra una zona e l'altra, ad esempio il campo scuola di giorno e di notte, vedremo come la musica cambia tra un pezzo e l'altro. E poi ci sono tante influenze, è una musica che ha tanta influenza dentro, ad esempio ci sono delle aree in cui si cita un po' lo spagnoleggiante che abbiamo già visto in Grim Fandango, quindi diciamo che tutto quello che è il soundscape di questo gioco richiama molto l'avventura, ecco, in questi termini. Poi in termini di gameplay è qualcosa di leggermente più moderno, perché stiamo parlando di un gioco che nasce per essere giocato con un controller, quindi non è più un punta e clicca, ma è qualcosa di un po' diverso.
Sì, e si gioca anche adesso, magari un pochino più legnoso rispetto all'epoca, però comunque si gioca bene, e anche dal punto di vista dello stile grafico, nonostante sia un titolo vecchio del 2005, loro hanno giocato più che sull'aspetto tecnico, sulla potenza tecnica, sullo stile. Infatti quello stile grafico soprattutto di Scott Campbell e un pochino Peter Chan, più altri autori, più Nathan Stapley, un pochino tutti e tre in qualche modo, un modo o nell'altro, hanno creato questo mondo, questi universi, questi personaggi che attingono molto dal bartonesco. Infatti molto spesso viene quasi definito, diciamo, la Pixar incontra Tim Burton ed è uscito fuori Psychonauts, a volte in modo anche piuttosto palese. Per esempio il personaggio, il dottor Robot, è praticamente molto simile al dottor Finkelstein di A Nightmare Before Christmas. Non solo queste similarità, cioè anche a livello di atmosfere di alcune sezioni, anche giustamente proprio i personaggi, per come sono davvero stilizzati, quasi non c'hanno quasi niente, estremamente caricaturali. Cioè addirittura c'è Bogan Bull, che praticamente è un barattolo quel personaggio, a stento gli si vedono i piedi, e la cosa bella non è che poi cammina con quei piedini storti, cioè è irresistibile. O meglio, cioè, sicuramente c'è qualcuno che storce il naso per questo tipo di stile di grafica, però secondo me è quando si punta sullo stile, non dico lo rendi immortale un gioco, ma quasi. Perché ci sono tanti giochi che hanno cercato di fare, per esempio guardiamo i vecchi Tomb Raider, che all'epoca erano il top per quanto riguarda la grafica 3D, ma adesso vediamo solo dei cubettoni. Adesso i cubettoni in Psychonauts magari vediamo che più a bassa risoluzione, però comunque non si vede quel fastidio, quel vecchiume di altri titoli anche contemporanei allo stesso Psychonauts.
Sì, e poi dal punto di vista grafico fare uno stile tutto suo, appunto particolare e quasi cartunesco, è anche un modo per farti vedere la differenza tra il mondo reale, appunto, del gioco e il mondo che sta all'interno del cervello delle persone, senza un grosso salto, perché appunto, dovendo essere molto creativi nei mondi surreali, portarlo al di fuori della mente dei vari personaggi, non hai, diciamo, la differenza tra l'iperrealismo e poi tutto quanto surreale, ma hai una via di mezzo, secondo me molto molto carina. Non vedi tanto il confine tra questi due mondi, e poi appunto dà la piena libertà di fare quello che vogliono all'interno dei mondi. Ci sono dei level design fantastici, poi alla fine in questo gioco, nonostante tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato prima, appunto, che era tutto in mano agli artisti e non a chi effettivamente doveva scrivere codice, tra l'altro in Lua, che è stata una cosa terribile, deve essere stata. Dal punto di vista del codice, hanno dovuto creare il motore di gioco, hanno dovuto creare veramente tutto, e addirittura ad un certo punto si sono trovati ad avere un gioco che era troppo pesante per tutte quante le interazioni che avevano messo dentro, e quindi hanno dovuto tirare dentro man mano. Cioè, Double Fine è cresciuta perché avevano bisogno di gente che potesse far codice, e quindi pian piano si sono trovati a essere 40 persone, poi a lavorare al titolo. Quindi proprio è cresciuta per esigenza, ecco, Double Fine.
Sì, se a un certo punto lo stesso Tim Schafer ha dovuto battere codice, vuol dire che davvero erano in crisi, perché lui sì è laureato in computer science, però non batte codice forse da quando si è laureato, oppure dai primi tempi della LucasArts. Quindi ci provava ogni tanto con scarsa efficacia, però comunque per dirti quanto c'era l'esigenza proprio di avere manovali, proprio di avere di avere risorse umane per portare avanti sto gioco. Per fortuna si sono ravvisati col nuovo, con Psychonauts 2, hanno detto ok, usiamo l'Unreal Engine, basta, perché è stato un massacro creare un gioco con Lua che non si prestava proprio a fare. Quindi comunque chapeau che sono riusciti a tirar fuori comunque un gioco del genere, cioè da un motore, diciamo, da un codice che non lo permetteva quasi nativamente. Comunque hanno dovuto fare tanti di quei workaround assurdi, proprio perché quello conoscevano e quello hanno dovuto usare.
E a proposito sempre della grafica, l'altra cosa interessante è che con questo stile sembra molto un gioco per bambini, da un certo punto di vista. Almeno l'entry level è questo, è un gioco per bambini. Poi quando uno va a indagare un po' come tutto il tema del gioco, scopri cose nuove. Andando a scavare nella mente dei personaggi scopri cose nuove, quindi questo è un gioco che in superficie è un gioco che ha un certo tono, ma poi pian pianino vai a scavare anche nell'oscurità del gioco, che come tematica è molto più matura, insomma, di tanti altri. Non so se sia voluta questa cosa di fare un gioco che è adatto per i bambini, ma poi giocandolo scopri delle cose abbastanza toste, oppure sia semplicemente un mostrare questa infantilità solo nella presentazione grafica, per poi ti permette, insomma, di scendere in profondità con il testo e con quello che succede proprio in game.
Ed è proprio questa profondità nello spiegare, nel presentare le varie tematiche, un po' in contrasto con l'atmosfera iniziale fanciullesca, lo si nota, perché comunque ha un'origine tutto questo. Lo stesso Tim Schafer ha sì utilizzato un sacco di forza lavoro dal punto di vista della programmazione dei muscoli per creare fisicamente il gioco, però dalla parte della scrittura è stato fatto un grandissimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi. È stata messa una cura per anche collegare i vari personaggi, molti personaggi che ci sono all'interno di questo gioco, ancora prima di scrivere le loro interazioni. Ho usato anche dei social, lo stesso Tim Schafer, e anche qui l'aneddoto curioso, che ha usato un social dove poi ha effettivamente conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, l'ha usato come esercizio per creare le prime bozze dei personaggi di Psychonauts, in modo da poter dare anche delle istruzioni più dettagliate agli altri sceneggiatori e agli stessi scrittori dei dialoghi, tra cui lui stesso. Un grandissimo lavoro che aumenta ancora di più, come abbiamo citato più volte, il tempo di uscita del gioco, di sviluppo del gioco, ma che è un punto di forza e un valore estremamente aggiunto, e secondo me è anche uno dei fattori principali per il quale questo gioco è diventato anche un gioco di culto nonostante le poche vendite. E forse proprio per questo, perché non è un gioco così semplice come il mondo dei platform 3D 3D spesso aveva abituato, era abbastanza inflazionato, quindi uscivano anche giochi con personaggi abbastanza piatti. In questo caso i personaggi sono tutti molto profondi, hanno tutti una personalità ben scritta, e forse è stato anche quello lo scalino iniziale che poi alla lunga ha pagato nel merito.
Sì, è vero, perché anche eravamo abituati per esempio di solito a personaggi principali, protagonisti un po' mezzi scrocconi così a caso, che non avevano sviluppo zero. E io quando mi sono ritrovato con protagonista Raz, che inizialmente sembrava così il personaggio un pochino tipo alla Spiro, cioè spacconino così, però fondamentalmente anonimo, quando mi sono ho scoperto che lo stesso personaggio principale, che di solito diventa quello secondario perché bidimensionale, in realtà era molto tridimensionale, molto ben caratterizzato. Il suo voler spingere, rompere un pochino i limiti di quelli in cui si erano fossilizzati un pochino questi giochi del genere, appunto, è non fare di solito il livello della lava, il livello della foresta, il livello dell'acqua, il livello della città, il livello della fogna, ma con l'idea delle menti si poteva andare ben oltre questi soliti stereotipi che erano presenti da circa 20 anni, 20-30 anni nel mondo dei videogiochi in generale, soprattutto i platform. Ed è stata un'idea che, ripeto, col tempo ha pagato. E anche in questo, diciamo, la doppia chiave di lettura fanciullesca, diciamo, e adulta è quello che ci vedo con molto attinenza, e che le persone ci hanno messo molta attinenza nei lavori della Pixar, perché quelli ci porti i bambini e si divertono, ma se sei adulto li guardi sotto un'altra ottica, però comunque vedi sempre lo stesso prodotto ma lo leggi in un altro modo e non sono due prodotti diversi. In questo ci vedo davvero un'ottima, diciamo, scelta che, ripeto, ha pagato, però col tempo, non nell'immediato. Nell'immediato la gente voleva sparare, voleva ammazzare dei, voleva cose molto più crude, diciamo, più che adulte ma non necessariamente mature. Questo Psychonauts forse non è adultissimo all'impatto, ma è maturissimo a livello di contenuti e di come è stato realizzato, di contenuti in generale, di come è narrato anche.
E questo credo sia anche giustificato dal fatto che il gioco ha avuto questo culto, e un po' il successo di questo gioco è arrivato nel corso del tempo, perché il pubblico stesso, i videogiocatori sono maturati, hanno cambiato i loro gusti, appunto, dall'avventura che dicevi tu spacconesca in cui dovevi distruggere tutto negli anni 2000. Già a partire dagli anni 2010 cominciano ad esserci avventure che cercano di dare prevalenza a storie, a personaggi, non dico che non ci fossero prima, ma sto dicendo proprio nell'ottica generale di quelli che sono i gusti dei videogiocatori, ci si sposta di più a giochi che andassero a indagare un po' la psicologia dei personaggi, e questo gioco ne fa i suoi dungeon da un certo punto di vista della psicologia dei personaggi, e quindi è molto molto interessante. È
interessante anche come la soggettività dei vari protagonisti, dei vari personaggi, si evince proprio non solo dallo stile grafico dei vari cervelli, perché è vero, è bello da esplorare anche, diciamo, il mondo reale del gioco, però comunque la particolarità, cioè la ciliegina sulla torta, sono le varie ciliegine sulla torta, sono le varie menti che è possibile esplorare, perché ognuna ha uno stile grafico totalmente diverso l'uno dall'altro, a volte proprio totalmente diverso anche a livello di atmosfere soprattutto, ma anche spesso di gameplay. Ci sono alcuni che sono decisamente più azione, altri in cui domina più il lato, diciamo, avventuresco. Comunque ognuno è quasi un gioco a sé, tra virgolette, con le sue caratteristiche, peculiarità, però comunque è riconoscibile uno stile generale anche di gameplay che non fa sentire una schizofrenia, diciamo, perdonati questo termine, nella produzione del gioco. È tutto molto coeso, tutto sommato. Comunque, cioè, nonostante la direzione del gioco sia stata spesso molto complicata da gestire, da tenere a bada tutti, comunque è riconoscibile un certo disegno generale che unisce tutto.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su Ko-fi. Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio.
Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto, sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite. La parte iniziale di Psychonauts ci presenta il nostro protagonista, il nostro caro Rasputin Aquato, detto Raz. La scelta del nome è stata molto particolare nel team di sviluppo perché è una citazione a uno sviluppatore che era ancora nella Lucas e che ha generato non più di qualche grattacapo una volta che si è unito a Double Fine, quindi anche questa piccola chicca nello stesso nome del protagonista. È un trovatello, se vogliamo dire, che scappa da una famiglia famosa per il mondo del circo, una famiglia che però è maledetta a suo modo, e qui l'ho trovato molto simpatico dal punto di vista degli stereotipi dei platform, come vedremo. Però fugge per unirsi al Whispering Rock Psychic Summer Camp, questo nome abbastanza astruso, che dovrebbe essere un Grest, un centro estivo, in realtà è un campo del governo americano dove vengono addestrati giovani reclute con poteri psichici. E dopo un'iniziale, ovviamente, riluttanza ad accettare il nostro protagonista perché detto non dotato, in realtà la prima parte ci fa capire, grazie al tutorial che ci spiega le prime fasi di gioco e le meccaniche dello scoprire del andare all'interno della psiche dei personaggi, ci fa capire che in realtà Raz è molto di più di quello che vuol far credere.
Sì, la tipica gemma grezza da raffinare, ripeto, all'inizio sembra un pochino molto sbruffoncello, ma in realtà stesso lui capirà che fare lo sbruffoncello non paga. È molto notevole far vedere che lo stesso personaggio è molto orientato alla crescita, è molto comunque positivo, cerca sempre comunque di trovare una soluzione, magari non quella canonica, ma comunque una persona che non si fa mai abbattere, oppure se si fa abbattere non lo nasconde. Questo è notevole. Poi la cosa brillante che ho notato a livello proprio di trama, che in qualche modo spesso nei platform il protagonista salta perché salta, basta. Il protagonista non può andare, muore nell'acqua perché non muore nell'acqua. Qui invece viene tutto molto ben giustificato a livello di trama. Lui è venendo da una famiglia di circensi, quindi è un acrobata, riesce a fare tutte quelle acrobazie, anche aiutato dai suoi poteri psichici, diciamo, quindi a andare sulla corda, andare in equilibrio sulla corda, a fare tutte quelle acrobazie sul trapezio e altro. E dato che la sua famiglia è stata maledetta da una famiglia di psichici a morire in acqua, è questo il motivo per cui lui effettivamente nell'acqua si perde la vita, o meglio esce una mano, la cosiddetta mano di Calocchio, che cerca di acchiapparti, di trascinarti nelle profondità. Nella stessa famiglia vedono di malocchio, appunto, perdonate, non vedono molto di buon occhio le persone che sono dotate di poteri psichici, per cui lui, che in realtà è appassionato, vorrebbe svilupparli, non vorrebbe nascondere questa sua natura, decide di scappare dalla sua famiglia.
È molto interessante come vengono giustificate appunto queste cose a livello poi di gioco. Il gioco si presenta con un mondo hub, quindi noi possiamo andare in giro per questo campo summer camp molto americano, ed è una delle grandi critiche che ricevette il gioco inizialmente quando doveva essere pubblicato da Microsoft. C'è un video dietro le quinte in cui Tim Schafer legge il rapporto fatto da Microsoft e dicono: dovreste cambiare il summer camp perché è una cosa troppo americana e non va bene a livello internazionale. Invece anche qua abbiamo i centri estivi, eccetera eccetera, e diciamo che è una cosa culturale il fatto di andare in mezzo alla foresta in America, però sicuramente è una cosa comprensibile. Gireremo appunto per questo camp, per questo accampamento, e c'è anche il senso di Boy Scout, perché poi le varie badge che vai a vincere sono un po' l'elemento GDR del gioco, il fatto che hai delle progressioni, impari abilità nuove, e queste abilità sono le abilità che vi verrebbero in mente per quanto riguarda poteri psichici, quindi telecinesi, pirocinesi, la levitazione, diventare invisibili è anche una cosa un po' particolare, e la chiaroveggenza, ovviamente. Sono cose che impari via via e che un po' appartengono anche, sono la punta di diamante degli altri membri dell'accampamento. E tra l'altro una cosa interessante è che i bambini, insomma, che sono lì insieme a te, quasi nessuno ha voglia di stare lì, sono quasi forzati a stare lì, e invece Raz è lì ed è venuto lì apposta per imparare, recitando quello che è il discorso che fa il coach Oleander, dice a memoria quello che c'è scritto sul volantino, quindi Oleander quando lo guarda gli dice: ok, non dovresti essere qui, però hai la passione per poter andare avanti e per poter essere qua, e quindi sarà un po' la motivazione che lo manterrà in questo accampamento e che lo rende il protagonista di questa storia.
È un po' un ufficiale gentiluomo questo Raz. C'è da dire anche che i vari poteri vengono appresi sia perché gli vengono insegnati nelle varie situazioni, nei vari mondi mentali che visita dagli stessi abitanti del cervello che visiterà, e altri invece li potrà acquisire raggiunto un determinato livello di psicosfida. E questo introduce un'altra particolarità, perché fa suo, o comunque prende ispirazione anche dal genere GDR, RPG. L'aumentare di livello per accedere a poteri sempre nuovi, ovviamente anche un grado di sfida più alto.
Sì, è come se aumenta di livello con una caterva infinita e complessa di collezionabili tra le carte, i frammenti di immaginazione, eccetera, comunque gli oggetti della caccia al tesoro nel mondo reale, sono tutti modi per aumentare questo ranking.
Sì, e sono anche gestiti molto bene, perché sono delle rappresentazioni fisiche di un concetto mentale. Secondo me si presta tantissimo a questa cosa, perché ad esempio nei tre livelli iniziali, che sono all'interno delle menti dei tre coach, quindi prima Oleander, che si presenta insomma come una persona molto militaristica che fa il capo della truppa che deve insegnare a essere appunto dei bravi agenti ai propri studenti, e poi andremo a visitare gli altri due, che sono Coach Nine e Coach Vodello, che sono due agenti molto bravi e molto diversi tra di loro, perché appunto Nine è molto analitico e il suo mondo sarà un cubo in bianco e nero molto organizzato, mentre Coach Vodello è una ragazza che va in TV e dentro di lei c'è una festa continua anni 70, quindi riflette la sua personalità da fuori, e poi indagando andiamo a scoprire delle cose. Dicevo appunto questi oggetti che troviamo all'interno di questi mondi e sono il bagaglio emotivo, che è una cosa bellissima, il emotional baggage, che effettivamente è un bagaglio, un oggetto che puoi trovare all'interno del mondo, del livello che stai esplorando, e effettivamente ti dà qualcosa in più, ti dà parte di storia. Tutti i collezionabili che ci sono qua dentro fanno avanzare qualcosa, non è solo il premio di vedere un numero che si alza di collezionabile, ma c'è anche qualcosa dietro, c'è una parte di storia, c'è ad esempio quelli della caccia al tesoro ti danno, fanno avanzare le storie dei personaggi secondari, ma quando sei all'interno di questi mondi, ad esempio quando trovi quelli che sono i memory vault, gli scrigni di memoria, se vogliamo chiamarli così in italiano, andiamo a scoprire cosa sta dietro la persona, cosa sta dentro la persona ancora più nel dettaglio, e scopriamo che non tutto è come si presenta all'esterno.
Sì, infatti tramite questi slide, quasi questi slide show, queste diapositive vecchio stampo, scorriamo e vediamo un pochino dipanarsi la storia, a volte in modo molto diretto, a volte in modo quasi metaforico, diciamo, di quello che ha portato la persona, diciamo il proprietario della mente, del cervello che sta visitando, cosa l'ha portato a diventare quello che è. Sicuramente una delle parti più interessanti del gioco, nonostante, ripeto, non siano delle vere e proprie sequenze, siano delle vere e proprie slideshow, riflettono molto, diciamo, la voglia di andare comunque a dettagliare il gioco in modo quasi maniacale, perché può giocare, questo è uno dei tipi di giochi che si può rigiocare tante volte, ogni volta ti capiterà di notare un dettaglio nascosto, particolare, una cosa che quasi niente è lasciato al caso, e anche, diciamo, l'ambiente in cui tu ci passi solo mezza volta, ci sei di passaggio, se ti fermi noti che in realtà è pieno di dettagli, è pieno di informazioni notevoli sul qualsiasi cosa, sulla persona, sull'ambiente, su tutto.
Questa grande quantità di collezionabili è difficile da ottenere tutto magari la prima volta, però la cosa intelligente che fa il gioco è sia l'uso sapiente dei poteri che apprendiamo, perché non sono solamente poteri di attacco, ad esempio la levitazione o l'invisibilità non servono solamente per sconfiggere nemici, ma ovviamente servono sia a superare i puzzle, che sono l'altra componente dei vari livelli, dei vari schemi che raggiungiamo, ma anche ci aiutano a ottenere questi collezionabili anche dopo aver visitato il mondo preposto. tutto. Infatti ci sarà la possibilità di rivisitare le varie teste, le vari mondi onirici, con ritrovati poteri nuovi che ci faranno raggiungere delle aree, delle postazioni che prima non potevamo raggiungere, e quindi aumentare la nostra collezione per sbloccare tutte le storie, tutte le slideshow.
E in pieno stile Zelda, oserei quasi
sì,
dire.
Sì.
E la cosa bella che c'è l'hub, sì, diciamo l'hub centrale del mondo che il Whispering Rock Summer Camp è diviso in tre aree, vabbè, ma c'è anche un hub delle menti in cui c'è il cosiddetto inconscio collettivo, in cui ci sono le porte, c'è l'accesso alle porte in tutti gli elementi che visiteremo durante il gioco. All'inizio saranno chiuse, ma mano a mano che le sbloccheremo durante il corso della partita, della storia, potremo rivisitare anche da questo, entrando direttamente da questo inconscio collettivo. Sto fatto di prendere in prestito questi termini psicologici, comunque questi concetti psicologici, è una cosa comune in tutti i giochi. È simpatico vedere, cioè da uno che è psicologo, vedere comunque che non è stato fatto tutto a caso, un minimo di studio almeno a livello popolare c'è stato. Comunque è simpaticissimo vedere questo, già partendo dal fatto che il menu principale del gioco è praticamente un cervello che è possibile praticamente giocare, cioè Rez praticamente cammina su questo cervello dove ci sono varie porte che sono le varie opzioni, nuova partita, carica partita. Già da questo ti conquista subito se sei psicologo, e soprattutto se ti occupi di neuropsicologia, quindi di cervelli veri e propri. E mi ricordo quando ci giocavo all'università, che lo facevo vedere a dei miei colleghi di studio, dicevo wow, ma che roba è, abituati a vedere gli sparamuretto, queste cose qua, a vedersi un gioco in cui ci sono cervelli, si entra nella mente, cioè riuscì a far appassionare diversi dei miei colleghi a questo gioco.
E tra l'altro secondo me c'è anche una sorta di apprendimento per tutto il gioco, perché così come i primi livelli sono quasi dei tutorial che ti insegnano le basi del gioco e come si affrontano esplorare i cervelli di questi coach, che sono abbastanza normali come persone, hanno sì dei traumi che andremo a scoprire, ma comunque hanno trovato dei meccanismi di difesa per poterli superare. Sono appunto dei traumi che sono nascosti dietro a questi scrigni, e quindi vuol dire che nella loro mente sono loro a mettere queste difese, e hai questo senso di apprendimento iniziale. È proprio un campo scuola tutto il gioco, perché man mano che vai avanti affronti sempre menti che sono meno difese, ecco, da quel punto di vista, perché lo faremo con i nostri compagni, lo faremo ad un certo punto con dei pazienti psichiatrici, che è forse la parte più delicata di questo gioco, perché è difficile rappresentare quelli che sono i disturbi mentali. Questo gioco cerca di farlo dal lato simpatetico, quindi cercando di essere più comprensibile possibile a come queste persone vivono questi disturbi, e secondo me è una cosa molto cauta ma allo stesso tempo molto interessante, e che cerca di entrare in profondità, magari non ci riesce del tutto, ma qualcosina te lo dà, ecco, senza sfociare nello stereotipo, che è una cosa che molto spesso succede con i pazzi che diventano i cattivi del gioco. Qua invece non è proprio così, ecco.
Sì, c'è tutta un'anima non violenta del gioco, in cui non c'è il nemico da sconfiggere, da annientare, ma c'è una persona che ha i suoi traumi, i suoi problemi da aiutare, da sistemare dall'interno. Ma questo è un pochino come lavorano gli Psychonauts, cioè il non distruggere qualcosa ma cercare di risistemare pezzo per pezzo tutti i traumi, tutto quello che c'è che non va all'interno della mente delle persone. E io lo dico, questo insieme ai protagonisti di To The Moon sarebbero forse il lavoro che io farei. Cioè io vorrei essere quel tipo di psicologo quasi, cioè il mio sogno è diventare quello.
C'è proprio qualcosa io ho sempre avuto la sensazione di esplorando il corpo umano, non so se te lo ricordi.
Certo.
Con il corpo solo appunto all'interno della mente, cioè è in sostanza anche un precursore di quello che farà poi Inside Out, se ci pensiamo come gioco, perché appunto rappresentare questi termini psicologici, poi renderli un oggetto all'interno di un mondo e creare appunto un mondo intorno e vedere come ci si interagisce dentro, effettivamente è quello che succede nel film Inside Out in tutto e per tutto. Questo è un grande precursore da quel punto di vista, ci sta, ecco.
E se ci pensi, giusto per aprire e chiudere questa parentesi che abbiamo riaperto con la Pixar, Psychonauts, quindi Inside Out, Grim Fandango, Coco, quindi Tim Schafer, diciamo che la Pixar forse ha molti debiti con Tim Schafer, forse.
E quindi Brutal Legend, adesso esce la principessa Rocchettara.
Sì, secondo me dopo il secondo hanno detto no, qua se faccio qualcosa ci sgamano. Secondo me è quasi un caso, diciamo quasi un caso, però è simpatico vedere questo collegamento, questa correlazione quasi.
C'è però da dire che sì, l'ambiente fanciullesco e fiabesco che costa la Pixar, dall'altra parte, come avevi già accennato anche prima, strizza l'occhio a contenuti più seri, un po' alla Tim Burton, ma anche di più. E mi soffermerei sull'altra faccia della medaglia, forse l'effetto che mi ha colpito maggiormente proprio come cambio di mood, di rappresentazione della storia, quando viene spiegato quello che è successo in questo campo, perché non è sempre stato campo reclute dell'esercito, ma era un sito di un meteorite fatto di psitanium, lo psitanio, questa che diventa anche un collezionabile, questa pietra in grado di potenziare, di valorizzare i poteri psichici, che però negli anni è stata una tragedia, perché inizialmente aveva dato i poteri anche alla fauna locale, dando poteri psichici, e anche i nativi avevano usato questo materiale nuovo per forgiare punte di freccia, che sono appunto le collezionabili del gioco, ma altri che si erano stabiliti proprio in questo cratere sono quelli che poi vengono influenzati da questo nuovo materiale e diventano i matti, quelli che vengono poi rinchiusi nell'asylum, nella casa di cura, che però dopo viene smantellata anche tragicamente, perché sempre più persone vengono influenzate, cadono nella follia, e addirittura il capo, il direttore, si toglie la vita in un pezzo di trama che si discosta molto dalla leggerezza che ha Psychonauts. E allora il governo approfitta, copre tutto letteralmente, fa diventare questo cratere un lago e sfrutta comunque la zona per potenziare i giovani candidati. E tutto questo giro, questo retroscena che dà molta più serietà e molto più peso anche alla storia, l'ho trovato fantastico proprio dal punto di vista della duplicità che ha questo gioco, di spiegarti le cose in maniera molto leggera ma con significati molto seri. Mi ricorda molto anche certi cartoni animati moderni che dal punto di vista grafico si affacciano più a un pubblico più giovane, più bambinesco, che magari non dà molta attenzione alla storia, ma dall'altra parte la trama invece è forse più affine a un tipo di pubblico più adulto. Questo gioco fa entrambe le cose, secondo me, molto bene.
C'è una cosa da dire: uno dei motivi per cui il governo poi ha deciso di insabbiare tutto, meglio di innaffiare tutto, quindi facendo diventare un lago il cratere, quindi coprendo quel villaggio che si è creato, anche perché nel corso del tempo c'erano più abitanti rinchiusi nella casa di cura, nel manicomio, viene praticamente quasi detto un manicomio, piuttosto che nella città vera e propria.
Quindi quello che facciamo noi all'interno del gioco è esplorare questi mondi che sono sempre diversi. Vennero descritti un paio dell'inizio, poi via via i creativi si sono messi veramente a giocare con questi mondi. E una cosa interessante è che tanto di quello che troviamo all'interno dei vari mondi in generale sono degli indizi che poi scopriremo perché ci sono quei determinati tipi di oggetti all'interno dei collezionabili, perché diciamo perché ci sono dei pezzi di carne ad esempio in uno di questi livelli che non dovrebbe centrare con la carne, e poi scopriremo che è qualcosa che effettivamente ha senso man mano che andiamo a scoprire gli altarini, insomma quello che sta dietro alla personalità di tutti quanti. Un livello particolare che mi è rimasto molto impresso è quello, uno dei primi che si affronta nella casa dei disturbati, questo manicomio, che è quello del Milkman, un livello dal design molto complicato, molto intricato, e che ha a che fare con la paranoia, no? Anche Lobby.
Sì, è uno dei livelli a cui mi sta più a cuore, e non solo a me, perché è considerato, cioè a livello di level design, è considerato quasi unanimamente un capolavoro, perché appunto entra nella testa di Boyd Cooper, che è un agente di sicurezza, che però in qualche modo gli è stato impiantato qualcosa nella sua testa che l'ha reso completamente paranoico, il tipico paranoico che collega cose una con l'altra, scrive, prende appunti. Infatti quando entriamo nella sua testa, inizialmente vedremo la sua casa che è tutta piena di foto, tutti i fili collegati, e lui dice: allora questo è spiegato con questo, con quest'altro, cioè. Poi andiamo fuori da sua casa e vediamo che praticamente, a parte che c'è un'enorme ragnatela tutto intorno, è tutto un paesaggio urbano, ma tutto contorto, in cui anche tutte le leggi della fisica e della gravità vengono totalmente perse, in cui dovunque ti giri ci sono gente che ti spia, che ti fa le fotografie nei cespugli, nei camini, nei bidoni della spazzatura, oppure nelle cassette della posta. Dovunque c'è una sorta di complotto con uomini governativi che fanno finta di essere altro, che in realtà in qualche modo stanno complottando contro di te. Ed è assurdo, e questo è uno dei giochi in cui si rivela più, diciamo, la facciata di avventura grafica, in cui bisogna spesso usare degli oggetti ed interagire in modo quasi sequenziale, in modo giusto. Bisogna risolvere degli enigmi basati su oggetti, ed è assolutamente uno di quei giochi che, se non avete intenzione di giocare a sto gioco, andatevi a vedere almeno un gameplay di The Milkman Conspiracy, ed è qualcosa, cioè, almeno per avere l'idea della creatività assurda malata che hanno avuto i creatori. In particolare, tutto questo design distorto è stato creato proprio da Peter Chen, che è uno degli artisti che già ha collaborato lungamente con la Lucas. C'è questo equilibrio precario ma riuscitissimo nel rappresentare le cose sempre in modo comunque divertente, leggero, ma senza troppo banalizzare. Comunque è notevole, diciamo, questo equilibrio, tutto basato sulla scrittura, ma non solo, anche sullo stile grafico, su tutto, diciamo, gli elementi del gioco sono dosati in modo tale da mantenere questo equilibrio in modo quasi perfetto. Ci sono delle sbavature qua e là, come per esempio c'è quello, apparentemente c'è Fred, che è il tipico stereotipo pazzo che si crede Napoleone, ma c'è un motivo per cui si crede Napoleone. Anche questo è un bellissimo livello, tutto basato su è un gioco da tavolo, un wargame basato sulla battaglia di Waterloo, tra l'altro bellissimo perché in più livelli c'è il livello dei giocatori intorno al tavolo, quindi Fred contro Napoleone, poi c'è il livello, diciamo, si salta proprio nel tabellone e si gioca con le pedine, poi c'è il livello ancora più micro in cui si è praticamente microscopici, e la cosa bella, si va al centro del tabellone, nel livello più micro c'è proprio la stanza, si può vedere da fuori la stanza in cui stanno giocando i due giocatori, quindi il livello più macro, c'è questo loop che ti rivolta il cervello da cima a fondo praticamente.
Facendo un collegamento con quello che hai appena detto, mi viene in mente in Goblins, quando vai a fare quello schema di enigmi con il personaggio che entra all'interno della mappa, oppure ad esempio a un certo punto giochiamo una partita di scacchi ma siamo noi che muoviamo le pedine e le pedine sono anche animate, quindi molto interessante questa cosa. Una cosa che mi è piaciuta molto è che partiamo appunto da gestione di problemi triviali in un certo senso, comunque esplorando la personalità di ciascuno di noi, e poi andando sempre nel complicarsi le cose. E da profano è sempre bello, secondo me, equiparare quella che è la salute mentale alla salute fisica, quindi all'inizio è come se stessimo curando o comunque esplorando quello che è l'effetto di un raffreddore, e poi ha malattie molto più croniche. Ecco, a livello mentale si può fare tranquillamente questa situazione in cui tutti hanno qualcosa da indagare, e all'inizio parliamo di piccoli traumi, che comunque dipende da come li consideriamo piccoli, sono grandi ovviamente per la persona che li ha vissuti, mentre poi arriviamo a disturbi paranoidi, ne abbiamo parlato, quello dissociativo che hai appena detto di Napoleone e tanto altro, insomma.
Sì, gestione della rabbia, disturbo bipolare come il livello del teatro, quindi della mente di Gloria Van Guten, qui proprio anche questo molto basato sugli enigmi, quasi, in cui c'è questo critico interno spregevole che qualsiasi cosa critica l'esecuzione dell'opera, oppure l'attrice principale. Infatti il personaggio di per sé è un'attrice un po' fallita, un po' basato un pochino sullo personaggio di Nora Desmond del famoso film Sunset Boulevard, Viale del Tramonto, che ha questo sì, un pochino molto caricaturale, è un disturbo un disturbo bipolare molto caricaturale, nel senso, nel disturbo bipolare c'è un'oscillazione dell'umore non così veloce e repentina, ma comunque vediamo in lei questa oscillazione, che è rappresentata anche da come si accendono le luci in questo teatro, dal filtro che viene dato, e il teatro di posa, diciamo, assume praticamente una dimensione, anche, diciamo, la sceneggiatura, anche quello che viene recitato assume un contorno diverso sulla base di quest'umore. Poi ripeto, c'è questo critico asprissimo che è quello che, diciamo, ha reso gloria il personaggio nella condizione che, come anche per esempio problemi di gestione della rabbia / gelosia, un altro bellissimo livello, che questo il Black Velvetopia, anche questo un'atmosfera messicaneggiante che rimanda non poco a Grim Fandango, tutto basato però sulle opere d'arte, o meglio sui dipinti su velluto, ed è tutto stato bellissimo vedere come, diciamo, in qualche modo questo stile artistico è stato rappresentato nello stile grafico di questo livello, che è oltre ad essere una gioia per gli occhi, anche una gioia da giocare.
Via via che esploriamo i vari livelli descritti finora, la trama, senza spoilerare troppo, diventa letteralmente fuori di testa, ma che rivela in realtà una cosa molto importante che dà ancora più profondità ai personaggi, come abbiamo ripetuto più volte all'interno di questo episodio, la cura che è stata messa, che proprio anche lo stesso cattivo non è un cattivo giusto per l'essere cattivo, ha delle motivazioni e sono anche magari più sorprendenti di quello che si potrebbe credere, perché è scritto davvero molto bene, ripeto senza spoilerare troppo, perché vi consigliamo di giocare questo gioco se non vi abbiamo già ingolosito finora. Ovviamente però c'è da dire che il titolo si chiama Psychonauts e non può finire con torniamo un po', ecco, forse il cliché un po' il finale, perché alla fine tutta l'epopea di Raz lo fa diventare, lo fa entrare in squadra, diventa uno degli Psychonauts. Però non ci sarà tempo da perdere, non ci sarà il momento di festeggiare, perché un nuovo caso è in arrivo e quindi il gruppo deve subito partire per la missione, in un certo senso lasciando un finale aperto di quelli classici degli episodi autoconclusivi di una serie, e quindi che in un certo senso ipotizzava a un seguito che abbiamo avuto però solamente molti anni dopo, e che forse appunto è la parte più prevedibile, che però non è così importante, perché quello che fa davvero il succo di questo gioco è il viaggio che facciamo dall'essere un trovatello scappato di casa a essere un agente degli Psychonauts. Un gioco davvero fantastico che indubbiamente va giocato.
Sì, ricordiamo che Psychonauts 2 non è il seguito, è il seguito vero e proprio. In realtà c'è stata una sorta di mid-sequel che unisce le trame dei due giochi, del primo e del secondo. E Psychonauts Rhombus of Ruin, che è un gioco giocabile solamente in realtà virtuale. Io mi sono visto un gameplay simpatico, ma niente di davvero imperdibile, anche se, ripeto, se non ne vedete la realtà virtuale, nessuno vi impedisce di vedervi un gameplay su YouTube, giusto per completezza, diciamo.
Questo era Psychonauts, un gioco che abbiamo cercato di raccontarvi. Mentre lo raccontavamo, vedevamo come non era il caso di fare spoiler, proprio per darvi una chiave di lettura del gioco in modo che possiate godervelo ancora meglio. Quindi siamo contenti, insomma, di avervelo raccontato, anche se non proprio nel dettaglio. Un gioco a cui io voglio personalmente dare 8 brandine su 10. La brandina è un elemento di gioco, forse il primo elemento di gioco che mi ha fatto capire la chiave di lettura di tutto il gioco, perché quando Raz arriva all'accampamento e deve salvare il gioco e iniziare una nuova partita, sceglie la brandina dove dormire, che è lo slot di gioco. È una cosa che mi ha fatto ricordare Wing Commander, che abbiamo già affrontato, e me l'ha fatto ricordare perché il gioco ce l'ha consigliato Fabris e entrambi i giochi sono legati a lui, quindi è una cosa abbastanza interessante questa. Il fatto che comunque il concetto è quello di rappresentare qualcosa di non fisico con qualcosa di fisico, quindi lo slot di salvataggio diventa la brandina, e così tanti altri oggetti nel gioco si prestano a essere elementi fisici. Secondo me è una cosa bellissima, perché a livello generale è difficilissimo raccontare quelli che sono i disturbi mentali, è difficilissimo raccontare cosa abbiamo in testa, cerchiamo sempre di aggrapparci a qualcosa di fisico per raccontarlo, e secondo me questo gioco lo fa molto bene, è avanti tantissimo, perché pensare che è un gioco che ormai ha i suoi anni, è del 2005, comunque in realtà ha un'ottica molto moderna, molto, che parleremo insomma in questi anni qua probabilmente a livello generale di questa cosa. Questo è il simbolo insomma che Psychonauts 2 è uscito al momento giusto questa volta. Questo Psychonauts da tanto a livello musicale mi è sempre piaciuto, perché insomma si vede il marchio di fabbrica di McConnell, però hai questo legame continuo tra il mondo reale, che è molto stilizzato, il mondo dentro la mente, che è dove si espande la creatività, e quindi veramente un gran lavoro che riflette Double Fine in tutto e per tutto. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare come te a questo Psychonauts 8 cervelli su 10, perché questo gioco non parla solo della mente, dei cervelli, ma proprio l'idea stessa della creazione del gioco, di tutte le sue parti, di come sia stato plasmato nel migliore dei modi, ovviamente parte dalla mente, dalle menti di Tim Schafer e il suo team. Si sono davvero spremuti molto per sfornare questo gioiello, sono riusciti con me a ricreare un'esperienza videoludica che forse trascende anche il gameplay, poteva essere anche un semplice punta e click, invece hanno comunque mescolato più generi nello stile appunto di Tim Schafer, che è stata anche una scelta vincente, anche se non apprezzata. Però la cosa che mi è piaciuta di più è proprio la libertà delle ambientazioni, come le hanno ricreate, mi ha dato proprio la sensazione di potere della mente, l'entrare, la curiosità di entrare nell'immaginazione, nel cervello delle altre persone o comunque dei personaggi del gioco, e vedere i mondi creati al loro interno con una specie di Inception, se vogliamo dire, è un concetto che mi ha sempre affascinato e che questo gioco me l'ha fatto piacere ancora di più. Solo in qualche film ogni tanto c'è qualche rimando a questo concetto, mi viene in mente, giusto da buttare così, il film Cell con Jennifer Lopez, dove andavano nel subconscio di persone malate. Anche in questo caso però il poter anche interagire in un ambiente scanzonato ma serio, che è anche un metodo per far passare meglio il messaggio con un po' di shock visivo, e una volta che capiamo magari le tematiche più delicate, me l'ha fatto apprezzare particolarmente. Un gioco sia per adulti ma anche per un pubblico più giovane, non è relegato a una nicchia o uno stereotipo, davvero un gioco a tutto tondo. Mi dispiace che quando è uscito non abbia avuto successo che magari avrebbe meritato già da subito, perché il mercato dei platform era davvero molto pregno di questi giochi, e non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, magari anche per il fatto che Microsoft si è tirata via, quindi ha avuto meno spinta dal punto di vista commerciale. Come molti giochi che abbiamo trattato, però, negli anni il fatto di essere diventato un gioco di culto per gli appassionati e aver avuto una seconda giovinezza poi con Psychonauts 2 fa riflettere anche sulla maturità che il mondo dei videogiochi può dare una seconda vita, perché i videogiochi, come abbiamo detto, non hanno una scadenza, possono essere riscoperti, e è davvero una gioia aver riscoperto e che il mondo dei videogiochi abbia riscoperto questa gemma non del tutto nascosta. E tu invece, Lobby, cosa ne pensi?
Io ovviamente non posso essere che d'accordo con voi, quindi assegno ben 8 forzieri della memoria stavolta, non solo perché i forzieri della memoria sono tra i miei oggetti preferiti, ma anche perché è legato a moltissimi ricordi questo gioco, soprattutto di quando facevo l'università e volevo diventare psicologo. Ahimè, chi me l'ha fatto fare? Però devo dire 8 se voglio ragionare in modo oggettivo. Psychonauts è un gioco bellissimo, unico, ma forse non è un capolavoro, anche perché non si inventa niente, ma nel suo inventarsi niente è molto originale, è decisamente originale, porta avanti ed è molto avanti rispetto al suo tempo, comunque volendo portare questo messaggio sulla salute mentale in modo assolutamente non banale. Però se devo ragionare dal punto di vista soggettivo, non posso che non aumentare almeno di un punto, quindi assegno 9 forzieri della memoria, anche perché voi sapete, io come Sebastiano, come anche diversi altri psicologi, ci spingiamo a far capire che i videogiochi non sono pericolosi, sì, anzi i videogiochi possono essere usati anche per migliorare alcuni aspetti della nostra personalità, per la crescita personale, ma anche per gestire i nostri problemi, possono essere integrati in un percorso psicoterapia oppure anche solo di consulenza, oppure anche di riabilitazione cognitiva. E Psychonauts diventa non solo un gioco divertente da giocare, ma anche per me che mi occupo di questa cosa, quindi uso i videogiochi come uso i videogiochi con le persone, diciamo, per migliorare le cervella delle persone, è assolutamente uno strumento diventa quasi uno strumento di lavoro in cui far capire, normalizzare, comunque far passare normalizzare alcune condizioni per le persone che non ne soffrono, da avvicinare le persone, sensibilizzare le persone alla salute mentale, al fatto che bisogna essere non contrastarle, ma bisogna essere empatici, solo con l'empatia cercare di accoglierli, capire dall'interno come funziona, in qualche modo fa capire come in modo metaforico come funziona anche il lavoro di uno psicologo che si occupa praticamente di clinica, soprattutto, anche se a volte penso che mi sarebbe stato molto più comodo poter avere quella porticina colorata per entrare direttamente nella mente delle persone, piuttosto che cercare di capire tramite il dialogo, tramite il non verbale, eccetera eccetera. E oltre a questo, ripeto, è uno strumento non solo di divulgazione, diventa, ma anche uno strumento curativo, perché una persona che ha una determinata problema, un determinato trauma, una determinata condizione, ci si può riconoscere in quello o in quell'altro personaggio, in quello o in quell'altra situazione, e non dire trarne una soluzione, ma comunque avere una speranza, poter capire che in qualche modo si può gestire la sua problematica, che c'è qualcuno, ci sono delle persone, che in generale le persone, ci possono essere delle persone esperte o non esperte, professionisti o, spero, maggior ragione, non professionisti, cioè persone normali, che siano sensibili a queste condizioni, come si è sensibile per altre problematiche considerate più mediche, più serie, come per esempio tumori o altro, che spesso, ahimè, lo sapete anche voi, spesso depressione, ansia, altro, non vengono trattati con la stessa con la stessa luce, quando in realtà c'è disturbo depressivo è quasi più è debilitante quanto un'altra condizione medica che ti colpisce il fisico. Quindi non c'è una vera e propria differenza, se non solo dal punto di vista esterno percettivo, perché non vediamo la ferita, non vediamo la debilitazione, però si riconosce in altri tanti aspetti. Chiudo però con un aneddoto, che nell'ultimo Modena Nerd Show, in cui ci siamo anche incontrati, io avevo proprio una maglietta con su il lattaio di The Milkman Conspiracy, con scritto I'm the milkman, my milk is delicious, non pensando mai che, ne so, di essere, che qualcuno possa notare questa, perché comunque sì, ha avuto un certo successo, ma comunque rimane relativamente di nicchia. Mi sorprese che mi fermò una ragazzina, forse di 16 anni, e disse: no, vabbè, bellissimo, anche tu lo conosci, e si è dovuta per forza fare una foto insieme a me con la maglietta, come se fossi quasi un cosplayer, capito? Mi ha sorpreso comunque vedere, comunque c'è speranza nella gioventù, diciamo, con una ragazzina che forse aveva meno, era più giovane del gioco stesso, mi si è aperto il cuore, mi si è sciolto un bagaglio emozionale, ecco.
E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che per seguire giornalmente i nostri contenuti dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo seguendoci sul nostro canale Instagram @enciclopedia dei videogiochi, dove ogni giorno escono contenuti nuovi riguardo ai nostri progetti.
E quindi grazie ancora di tutto, e grazie soprattutto a Lobby Frontali per averci aiutato a scrivere un'altra pagina nell'Enciclopedia dei Videogiochi. È stato un piacere averti con noi.
Grazie, è stato un piacere ovviamente essere qui. Se volete, faccio pubblicità proprio così spiattello. Ovviamente il mio nome non è Lobby Frontali, le mie pagine social, il mio sito e tutto si chiama Lobby Frontali. Mi chiamo Francesco Di Muro e sono psicologo. E oltre a trovarmi soprattutto su Instagram, anche se sono piuttosto incostante, ma diciamo il social in cui batto un po' di più, forse a breve sentirete anche qualcosa di audio prettamente mio, perché sono stato ospite qua e là sempre nel corso degli anni, ma forse è venuto venuta l'ora di fare qualcosa di mio, che sia proprio mio, di non cercare sempre di infilarmi in case altrui. Mi trovate anche perché collaboro spessissimo con Runtime Radio, una web radio in cui si occupa di tutto, qualsiasi cosa che sia geek e non, dalla storia dell'informatica alla letteratura, agli animali, al semplice cazzeggio vero e proprio, che lo trovate sempre con runtimeradio.it, e trovate anche i vari podcast sulle varie aggregatori, su Spotify e su altro.
Noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io Lobby Frontali.
Namaste and be brave. Beep 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 be